Siamo di nuovo in diretta, sono le 18:07, siamo ritornate appunto in diretta con voi con una canzone super super nuova, una collaborazione tra Stevie Wonder, che avete sicuramente riconosciuto nel suo Alleluia molto ispirato, e Ariana Grande, insomma, perché come sapete noi facciamo sempre una playlist che è tra il nuovo, il vecchio, il vintage, nicchie, insomma noi mettiamo tutto nella nostra playlist che ci invidiano tutti perché è bellissima.
Però vi diamo anche i titoli così potete ricercare le canzoni che vi sono piacciate.
Ci sono piacciate di più. Adesso però salutiamo tutti i nostri ascoltatori.
Ci ascoltano da Berna, Aosta,
sì,
Milano,
sì,
Roma, Sofia,
sì,
e Ashburn,
sì. E Mantova, ovviamente.
All over the world. Prima c'era qualcuno che ci ascoltava anche dall'America, perché sapeva che avremmo parlato di
forse sì, forse no, non lo sappiamo. Ma insomma, scriveteci. Ciao. Nel caso, fateci sapere.
Allora, c'è questo social network che noi abbiamo scoperto per caso, in realtà non è una novità, no. Però ve lo segnaliamo perché insomma, gli italiani non è che siano tanto tecnologici, da dire, ma
no.
Abbiamo ancora una buona fetta di popolazione che è poco digitalizzata, però ci sono dei modi nuovi per scrivere, farsi conoscere, farsi seguire, avere già subito dei feedback da parte dei lettori. E questa è una cosa molto interessante, perché
sì,
non bisogna aspettare l'edizione di un libro, ma già scrivendolo si capisce se piace o no, e
sì,
quindi si può pubblicare un libro a puntate.
Sì.
E tu, bibliotecaria, che ne pensi di Wattpad?
Allora, facciamo un saltino indietro. Possiamo dire che mai nella storia sia stato un momento in cui l'umanità ha letto così tanto, perché noi leggiamo, non nel senso del dire prendo il libro, leggo, non è solo questo, leggiamo sullo smartphone, leggiamo i messaggi,
sì,
quindi il nostro leggiamo rapporto,
e scriviamo tanto, molto di più,
esatto,
di...
il nostro rapporto con la lettura e la scrittura è elevato alla potenza rispetto al passato, e la nascita di questa piattaforma, di questo Wattpad, segue questo trend anche un po' in certi casi aiutando forse le case editrici e gli editor, che ormai sono degli unicorni, poverini, non ci sono quasi più, sono in via di estinzione, insomma, i talent scout della,
sì,
narrativa. E qui è proprio una cosa che parte dal popolo, dalla pancia. Ci sono i cosiddetti scrittori in erba, quelli che vorrebbero fare lo scrittore, che hanno voglia di comunicare, e lì, subito lì, c'è già il lettore che ti dice: ah, però mi piace questa storia che,
esatto,
stai scrivendo, è interessante.
Oppure, come va avanti? Oddio, spero che sia così, mi piace questo personaggio. E in effetti la possibilità di anche
interagire,
ma anche da scrittore provare ad incanalare la storia anche,
ecco,
in un modo.
Su questo però c'è da fare una riflessione.
È un'interferenza.
È un po' un'interferenza, perché alla fine il libro dovrebbe avere una vita propria, come l'ha pensata lo scrittore. Però,
quindi dici, non vale.
No, non, per me non
vinci
vale
facile.
È un po' vincere facile, perché alla fine tu...
Però se sei scontato e fai quello che pensi che gli altri si aspettano, non c'è lo stesso godimento della lettura. Quindi il lettore non perdona, però potrebbe anche poi fartelo notare.
Sì, sì, sì. Cioè, è un po' un'arma a doppio taglio questo tipo di scrittura live, chiamiamola così, non lo è,
sì,
però alla fine il tempo si riduce in uno spazio molto breve.
Sì.
Quindi non lo so, è chiaro che tutto questo è anche stato generato dalla fanfiction, che è un genere,
sì,
letterario che ha avuto in questi ultimi anni una crescita esponenziale. E ci
spieghiamo che cos'è la fanfiction. Facciamo l'angolo Treccani. Fanfiction.
La fanfiction.
Dicesi, allora, fanfiction?
Si prende un'opera famosissima, che è universalmente riconosciuta, e se ne ricalcano i personaggi, la storia, e da lì si generano storie. Ci possono essere fanfiction,
esatto,
perché è un po' una cascata.
Cioè, ad esempio, prendi un Harry Potter,
esatto,
ti piace uno, perché esiste,
sì,
la fanfiction di Harry Potter, un fan proprio che scrive, che vuole cimentarsi, piglia un personaggio,
sì,
e si immagina la storia di quel personaggio come fosse uno spin-off in,
sì,
qualche modo,
esatto,
gli,
esatto,
spin-off cinematografici, così, una ramificazione della storia.
Esattamente.
Prima che lo faccia l'autore, esatto, stesso, la Rowling, che magari non aveva in mente di fare, di sviluppare la storia di quel personaggio, o magari ha in mente e poi magari prende spunto, perché poi ci sono anche queste dinamiche, ci sono autori che anche accolgono più o meno la fanfiction.
Sì, ci sono autori che infatti sono molto contenti di avere delle fanfiction e altri che invece dicono no, ma ci sono più puristi. Mm-hmm. Non deve tra l'altro neanche per forza essere il personaggio principale, sì, potrebbe anche essere un personaggio collaterale ma che comunque
secondario,
riconduca quella storia, altrimenti, certo, non sarebbe una fanfiction. Quindi soprattutto il discorso delle fanfiction spopola tra gli adolescenti ragazzi, sì, perché poi si sono messe sullo stesso binario le fanfiction e anche, io sono molto contenta di questo, il filone degli young adults, che in italiano è bruttissimo, che i giovani adulti, perché è proprio brutto, i giovani adulti, è bruttissimo.
Né carne né pesce, insomma.
No, sembra una contraddizione in termini, sì, alla fine. Però è tutta questa narrativa che va a prendere i ragazzi che fanno fatica ad abbandonare le loro storie in cui si identificano,
sì,
e non hanno il coraggio magari di approdare alla letteratura più impegnativa. Ma questo non vuol dire che sia di minor qualità, anzi,
certo,
io ho letto tantissimi libri young adults che a me sono piaciuti moltissimo e che sono molto belli. Uno di questi è Bunker Diary di Kevin Brooks, che secondo me è un capolavoro. E adesso queste piattaforme portano anche avvicinano i giovani alla lettura e alla letteratura,
certo,
quindi io sono molto contenta di questo.
Bello. Beh, si sviluppano dei talenti obiettivamente della scrittura e si scoprono poi, e magari qualche casa editrice può anche notare una bravura
certo,
narrativa, e proporre altre storie, perché è evidente che la fanfiction è anche lì giochi un pochino facile, perché parti da qualcosa che già esiste,
sì,
e quindi ti devi inventare le cose, ma fino a un certo punto, perché è ovvio che entrare nel mondo di Harry Potter ti può aprire milioni di cose anche sfruttando la fantasia già della Rowling, che ha già speso,
certo,
insomma si è già fatta pubblicità da sola, e quindi diciamo che funziona. Però poi il sapersi inventare bene altre storie è un talento che non tutti hanno, quindi una bella cosa. Se volete andare a conoscere Wattpad, questo social network, sappiate che ha già 40 milioni di utenti, 80 milioni di storie pubblicate, ed è un'app che genera l'85% del traffico in rete. L'editoria intanto, ovviamente, come dicevamo, piange, fa fatica a rincorrere i lettori, che sono sempre meno, almeno quelli che acquistano libri, perché c'è proprio questo filone web che va a rubarne, insomma, dall'altra parte. E questa community è ovviamente graditissima dai giovanissimi, ma non solo, andatela a cercare, insomma, e il meccanismo è molto semplice, vi potete registrare, potete essere sia scrittori che lettori, quindi
sì, avete il doppio ruolo,
avete
volendo
questo doppio
e in più al contrario può facilitare e lasciare lì le storie che devono rimanere lì, cioè ci sono storie che è giusto che arrivino alla pubblicazione,
sì,
e altre che possono essere tranquillamente raccontate,
che comunque esistono, ma non,
che esistono, ma solo
meritano
per quel contesto,
esatto,
quindi insomma è già un discrimine interessante, secondo
è
me
è già molto popolare tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ma
ovviamente
anche ovviamente, ma anche nei paesi in cui si accede a internet soprattutto tramite mobile, come la Thailandia e le Filippine. Così,
che stupiscono.
Non so, se non lo sapevate, adesso lo sappiatelo. Proprio in quest'ultimo, proprio nelle Filippine, le storie di Wattpad sono diventate serie a puntate sulla TV nazionale, hanno testimoniato proprio il seguito enorme della piattaforma in questi paesi. Quindi poi ci sono anche delle trasposizioni in TV.
Eh sì, e tra l'altro ovviamente quei furboni di Amazon, perché sono
certo,
sempre sul pezzo, hanno intuito che qui c'è del potenziale e hanno lanciato poche settimane fa il Kindle Write On, che ha più o meno lo stesso obiettivo di Wattpad, insomma Wired.it ha testato ancora la versione in beta, quindi insomma
sì,
Amazon, che è sempre molto criticato e mistificato, però sa interpretare i trend,
sì,
su questo non possiamo
assolutamente
dire di no.
Sì, anzi Amazon sta facendo passi da gigante dal punto di vista anche del servizio,
sì,
e della,
sì,
e della, insomma, dell'acquisto in rete. Bene,
sì,
sono le 18:16, ci dobbiamo fermare per qualche istante, torniamo tra pochissimo e andiamo avanti con tante altre notizie e la super ospite tra un quarto d'ora circa, state lì.
Radio Base Break. Sei in auto e azioni il tergicristalli.
Hashtag, hashtag.
Parcheggi aiutandoti con i sensori.
Link, 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 link.
Per un pelo, meno male che c'è la retrocamera.
Oggi la tua auto è social come te. Scopri il nuovo Citroen C3 S-Unique SUR con navigazione connessa e l'innovativa Connected Cam per condividere ogni momento. Info su citroen.it.
Citroen Auto Elite, unica concessionaria Citroen per Mantova e provincia. Via Vienna 2, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Ti aspettiamo domenica per il Porte Aperte.
Gianni Abbigliamento Capi Firmati. Sconto alla cassa, meno 70%. Vi aspettiamo a Porto Mantovano in via Kennedy 55.
Ad esempio, jeans Armani a soli 30 euro anziché 100.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8.30 alle 20, anche al sabato. Da novembre, al primo piano della farmacia, saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ostigliese, in zona Valdaro a Mantova.
Ogni giorno un parere, da condividere o meno, ma pur sempre un parere. Pareri distorti. Alle 9 e alle 19.30. Su Radio Base, ovviamente.
40 anni di informazione, intrattenimento e passione a Mantova. Radio Base, dal 1976, insieme a voi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue, attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova, farmaciapaini.it.
E siamo di nuovo in diretta con voi, sono le 18:24, fra pochissimo avremo la seconda ospite di questa puntata. Aspettiamo ancora un pochino, vi teniamo sulle spine perché insomma chi ci ha seguito sui social lo sa, chi ci sarà e siete bravi, lo so che voi siete sempre sul pezzo, ma adesso parliamo un pochino delle news che ci arrivano dal mondo della farmacia Paini.
Sì, perché ci sono tantissime iniziative di cui vogliamo parlarvi, perché insomma come sapete è un mondo che non si ferma mai.
No,
ecco,
never stop.
Esatto. Inizia tu perché io lo sto cercando.
Va bene, allora inizio.
Ah no, l'ho trovata.
L'hai trovata, ecco, vabbè, io stavo iniziando.
Inizia pure,
va
inizia,
bene.
Inizia.
Allora, parliamo di una malattia che è molto, molto diffusa, se ne sta se ne parla molto ma si sa poco di in che cosa consiste e come trattarla. Stiamo parlando dell'Alzheimer e quindi anche dei malati di Alzheimer, dell'assistenza domiciliare e anche dei consigli utili per sostenere i familiari.
Assolutamente sì. Parte infatti la farmacia Paini una collaborazione operativa con la dottoressa Nora Zambelli, che è una psicologa di area neuropsicologica, che si presenta come una nuova professionista anche del poliambulatorio, che sapete, il poliambulatorio sanitario che ha aperto sulla farmacia, al primo piano della farmacia, e giovedì 17 alle ore 18 si terrà un incontro informativo pubblico e gratuito aperto a tutti dal titolo Vivere con il malato di Alzheimer, consigli utili per i familiari, e verranno illustrati i principali problemi legati all'assistenza domiciliare di un malato di questa affetto da questa patologia, e verranno fornite indicazioni utili proprio per affrontare non solo dal punto di vista operativo e pratico il malato, ma anche psicologico.
Sì, un'occasione molto, molto interessante, anche perché i familiari spesso si ritrovano soli, non sanno come affrontare, come gestire un malato di Alzheimer, e anche si ritrovano un po' abbandonati anche dalla struttura pubblica, perché dobbiamo dirlo, insomma, non è che ci sia così tanta assistenza da questo punto di vista. Sì. E quindi questo è un modo per approcciarsi con questo tipo di patologia, ed è un grande sostegno per le famiglie, quindi insomma andateci, è un evento aperto a tutti, quindi almeno per informarvi questo è il primo step.
Ecco, l'abbandono, il senso di abbandono mi viene da dire si aggiunge anche allo smarrimento nell'avere a che fare col familiare che non ti riconosce più.
Esatto.
Che perde i ricordi fondamentali, e quindi c'è anche una difficoltà, ecco, nel riconoscere la persona e nel saperla trattare, cercando anche di rendere la sua vita migliore. Ecco.
Sì, 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 sì.
Poi ci sono anche dei corsi, sempre alla farmacia Paini, interessanti per smettere di fumare, perché è sempre possibile smettere di fumare.
Sì, e la farmacia Paini anche in questo caso è sul pezzo, dobbiamo dirlo, quindi è un corso di 12 incontri martedì e giovedì presso la sala convegni della farmacia Paini. Sono incontri di gruppo della durata di un'ora e mezza è meglio prenotarsi, quindi
sì.
Voi chiamate e prenotatevi perché è il caso, e saranno condotti dal dottor Alberto Speziale, psicologo e psicoterapeuta.
E poi chiudiamo la nostra agenda dedicata al benessere, a come poterci prendere cura di noi, con l'appuntamento di sabato 12 novembre dalle ore 10 con l'open day del metodo Feldenkrais. Ve l'avevamo già annunciato, la consapevolezza attraverso il movimento. È molto interessante perché è un metodo che in Italia è poco conosciuto, forse, o comunque conosciuto dagli appassionati che già si sono addentrati nella materia, ma non è così di massa. Ci sono lezioni collettive ma anche incontri individuali a cui potete accedere con orario continuato, durano mezz'ora gli incontri individuali, oppure ci sono corsi appunto con inizio alle 10, alle 15, alle 16:30 in cui tutti insieme potete partecipare con i professionisti che collaborano con la farmacia e conoscere questo metodo.
Ecco, vi abbiamo dato tutte le dritte, noi adesso però ci dobbiamo fermare per un'altra canzoncina molto carina e poi rientreremo con la nostra ospite che è Giulia Innocenzi, ma adesso ci sentiamo Kiss the Sky.
Don't know where they're going home, but your friend could come along, take your wine. Base Break.
Sei in auto e azioni il tergicristalli.
Hashtag, hashtag.
Parcheggi aiutandoti con i sensori.
Link, link,
attento.
Link, 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 link.
Per un pelo, meno male che c'è la retrocamera.
Oggi la tua auto è social come te. Scopri nuova Citroen C3 SUV Casual con navigazione connessa e l'innovativa Connected Cam per condividere ogni momento. Info su citroen.it.
Citroen.
Auto Elite, unica concessionaria Citroën per Mantova e provincia. Via Vienna 2, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Ti aspettiamo domenica per il Porte Aperte.
Alla Casa dello Scampolo proponiamo eleganti e raffinati tessuti da alta moda e tessuti firmati per abiti da sposa e da cerimonia. Alla Casa dello Scampolo, incredibile l'ampia scelta di biancheria per la casa e per il corredo delle migliori marche e di tende da interno ed esterno pratiche ed eleganti. In via Piemonte 1, Stradella di Bigarello, telefono 0376 45 054.
Nuovi arrivi, collezioni autunno-inverno, abbigliamento uomo-donna, grandi marchi.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8.30 alle 20, anche al sabato. Da novembre al primo piano della farmacia saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese in zona Valdaro a Mantova.
Buona giornata e aprite il sillabario, perché Radio Base fa sempre scuola. Ogni settimana pillole di curiosità, arte, storia e divagazioni varie. Con Maria Vittoria Grassi, il sillabario su Radio Base, ogni giovedì alle 9.30 e alle 18.30.
Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 14-18 in centro a Mantova.
www.radiobase.eu, la radio qua e dove vuoi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
Fifth Avenue è offerto da Farmacia Paini, itinerari per il tuo benessere. Strada Ostigliese, località Valdaro, Mantova. farmaciapaini.it.
Ed eccoci di nuovo in studio, sono le 18.35 e adesso ci addentriamo in un argomento che è crudo. Crudo, sì, in tanti sensi.
Crudo in molti sensi.
In molti sensi e che ci deve fare riflettere tantissimo. Siamo, sì, reduci anche da, personalmente, dalla visione anche di quel documentario di Leonardo DiCaprio che sta facendo molto discutere sui cambiamenti climatici e che consiglio a tutti di vedere, perché è un'analisi molto ampia di quello che sta accadendo nel mondo e di quello che ci troviamo a dover gestire prima di arrivare appunto al punto di non ritorno. Questo è il titolo. Perché parliamo di cambiamenti climatici? Perché gli allevamenti hanno un ruolo fondamentale a livello globale sul cambiamento del clima. Prima però di raccontarvi come c'è questo scambio in realtà tra le emissioni e i consumi che ci stanno dietro agli allevamenti, andiamo a parlare nello specifico dell'esperienza, e lo facciamo insieme a lei, di Giulia Innocenzi, che firma Trita Carne. Giulia Innocenzi negli allevamenti di carne, ed è un libro che sta già avendo molto successo perché ha già, insomma,
già alla terza ristampa,
ed è un bene così, perché tanti lo devono leggere, al di là delle scelte personali alimentari che si fanno, perché è giusto conoscere quello che ci circonda. Innanzitutto, benvenuta Giulia.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao, ciao Giulia.
Ciao, allora, tu inizi questo, innanzitutto la tua vita e le tue scelte anche a livello ambientale e di consumo proprio consapevole dei cibi e degli alimenti, è un po' un esempio di come anche il lavoro possa cambiare, il lavoro che si fa, il lavoro giornalistico di inchieste sul campo può cambiare proprio le scelte personali di un individuo, e in effetti il nostro mestiere è fatto proprio di questo, di cose che ti aprono gli occhi, ti portano laddove gli altri occhi non possono arrivare. Tu hai pensato che in questo libro andasse raccontato tutto quello che le persone non conoscono, se non quando magari emergono inchieste particolari, allora ci si interessa, ma più di tanto non si sa. Com'è questo Tritacarne e quanto ti ha scombussolato come persona prima pensare a vedere le cose e poi metterle nero su bianco?
Beh, l'interesse per Tritacarne è venuto appunto da un interesse personale, e cioè avevo letto anche io un libro che era Se niente importa di Safran Foer, che raccontava gli allevamenti intensivi in America. Da lì, non appena ho letto quel libro, volevo sapere se quello che avevo letto, che riguardava l'America, un'aberrazione rispetto a come venivano cresciuti gli animali, le conseguenze sull'ambiente, sulla salute delle persone, si rispecchiasse anche in Italia. Ovviamente pensavo di no prima di cominciare la mia inchiesta, e invece ho scoperto un mondo dove i prodotti di origine animale, quindi carne, formaggio, per oltre l'80% prodotti italiani vengono fatti negli allevamenti intensivi. Significa quindi che noi chiudiamo degli animali in dei capannoni ammassati uno sopra l'altro in condizioni igieniche ultra precarie, e sono ammassati nelle loro feci e si mangiano anche le loro stesse feci. E questo io ve lo sto dicendo perché l'ho visto con i miei occhi. Io sono entrata negli allevamenti intensivi soprattutto di notte con dei blitz, diciamo così, nella pianura padana, perché è l'unico modo che oggi si ha per vedere quello che succede là dentro. E animali tenuti in queste condizioni significa che sono animali malati che per sopravvivere vanno imbottiti di antibiotici, e questo ha delle conseguenze sulla carne che i consumatori si mangiano. Io ho voluto raccontare tutto questo in Tritacarne, e lo racconterò anche in un programma che partirà su Rai 2 a gennaio. E l'ho voluto fare perché ci raccontano sempre che il Made in Italy è eccellenza, e il Made in Italy è quasi fuori discussione, intoccabile, il prodotto più sicuro al mondo, i controlli italiani sono fra i più sicuri al mondo. Ecco, forse quello che ci hanno raccontato fino adesso non è proprio così.
Esatto.
Vai, sì, poi tra l'altro insomma ci sono anche episodi di cannibalismo, quindi io posso solo immaginare l'orrore che hai visto tu, e quanto è stato difficile poi trasformare in parole e in narrazione quello che tu hai visto.
L'ho fatto, guarda, prendendo direttamente le leggi e le direttive degli allevatori. L'ho fatto in una maniera molto asciutta, senza alcun giudizio, ma semplicemente raccontando, proprio prendendo dai documenti ufficiali quali sono le condizioni di vita degli animali. E una delle storie che mi ha toccato di più è stata proprio nella vostra provincia, a Mantova.
Ecco, non abbiamo un primato d'eccellenza,
no,
in questo
cioè
caso.
Abbiamo dei primati di eccellenza in campo enogastronomico, ma non in questo. Facciamo pure nome e cognome. Tu sei andata da Martelli?
Io sono andata al macello Martelli, esatto, che è un macello di eccellenza, perché il macello Martelli lavora il prosciutto di Parma e San Daniele, esporta in Giappone, e lo sapete meglio di me, è una realtà produttiva molto grande e quindi è quello che si può considerare in tutto e per tutto un macello di eccellenza. E il problema però è che evidentemente tanta è la domanda per i prodotti del macello Martelli che i proprietari del macello hanno ben pensato di aumentare i ritmi di produzione sempre di più, tanto che sono arrivati a produrre fino a 350 maiali all'ora. Questo significa che gli operai dentro al macello devono lavorare maiali anche 6 al minuto. E questo ha significato delle conseguenze terribili per i lavoratori. Io ho parlato con dei lavoratori del macello Martelli che si sono letteralmente ammalati ai polsi, chi ai gomiti, chi alle spalle, perché non riuscivano a sostenere questi ritmi di produzione, e uno su cinque fra gli operai alla Martelli si è ammalato di questa malattia. E la cosa allucinante è che i proprietari del macello Martelli si rifiutano di risarcire gli operai che si sono ammalati per loro.
La voce di questi operai si era già alzata, si era già alzata prima del tuo arrivo, della tua indagine, o per loro è stata una delle prime volte in cui potevano raccontare questa storia?
È la prima volta che gli operai del macello Martelli parlano, ovviamente parlano senza far vedere i loro volti, oscurerò le loro voci. Questo perché il clima che c'è dentro quel macello è un clima dove non si può alzare la voce e rivendicare i propri diritti, quindi la paura di perdere il lavoro è tanta, anche perché questi operai si trovano davanti a un vero e proprio ricatto, cioè oggi sono operai che hanno dei problemi fisici per il lavoro che hanno fatto, quindi se loro volessero licenziarsi per non dover far più quel lavoro che li ha fatti ammalare, chi se li prenderebbe? Chi si prende un operaio che non gli funzionano bene le braccia o ha dei problemi alle spalle o alla schiena? Un operaio mi ha detto: io non riesco neanche più a prendere in braccio mio figlio, ma come glielo spiego?
Esatto. No, perché soprattutto poi questi problemi rimangono, e se sei anche specializzato in un lavoro non ti puoi neanche spendere in un ambiente che magari ha altri tipi di lavorazioni più salubri e più rispettosi del lavoro, proprio perché hai questo deficit. Ed è evidente che poi, soprattutto se si hanno 50-55 anni e non più 25, per cui magari ti puoi così mettere in gioco anche a livello professionale, è un bel problema, ecco.
E volete sapere la cosa, diciamo, che comunque fa quasi sorridere? Sì. Io ho passato 3 giorni fuori dal macello Martelli, letteralmente 3 giorni letteralmente fuori, nel senso che ero piantonata fuori dal macello aspettando che i proprietari del macello Martelli rispondessero alle mie domande, che erano molto molto semplici, cioè risarcirete o meno gli operai? 1, 2, la ASL vi chiede di ridurre i ritmi di produzione, lo farete o non lo farete? Cioè, domande molto semplici. Passati 3 giorni fuori dal macello e non sono riuscita a ottenere una risposta dai proprietari della Martelli, che mi hanno sempre evitato schivandomi.
Quindi tu li aspettavi col microfono all'uscita, esatto, e all'entrata, in sostanza.
Esatto, ma non c'è stato niente da fare. Quindi
sono domande che rimangono attualmente senza risposta, però la vita
però
dei lavoratori
verrà anche dal tribunale, perché ovviamente c'è una causa.
Certo.
Certo. Il tuo libro sta facendo molto discutere. Prima di tutto, tanti giornali trasversali, anche politicamente, si stanno muovendo facendoti interviste, chiedendoti, insomma, no? Tu puntualmente ci tieni anche aggiornati su quello che è il viaggio di questo Tritacarne edito da Rizzoli. Ricordiamo sulla tua pagina Facebook, ad esempio. E allora ci hai raccontato anche, ci racconti anche di un'interrogazione parlamentare legata al macello degli orrori. Ci si iniziano a fare delle domande, come è giusto che sia, anche legando il tutto al ruolo del giornalismo, che deve essere prima di tutto di denuncia. In questo viaggio di Tritacarne tu racconti moltissimo anche di situazioni anche molto crude, nette, che è difficile leggere, ovviamente, non solo raccontare. Tortura delle vacche nei macelli, ma anche ad esempio l'esistenza degli spazzini delle vacche, di animali storditi nelle vasche con l'energia elettrica, quindi anche modalità di uccisione molto molto molto, cioè, pessime, ecco, non solo l'uccisione in sé, ma anche la modalità, le mucche con finestre sullo stomaco, la pistola cattiva. Ecco, è un po' la norma del nostro sistema statisticamente in Italia. Come possiamo definire questo comparto degli allevamenti? Tu prendi degli esempi e dei casi che hai conosciuto e in cui ti sei scontrata con queste realtà e ci sei voluta andare a fondo. Pensi che ci sia molto altro su cui indagare?
Io ho voluto raccontare la realtà degli allevamenti intensivi. Esistono altri tipi di allevamenti, per esempio gli allevamenti estensivi, gli allevamenti allo stato brado, semibrado. Io però mi sono voluta focalizzare su quelli intensivi, perché gli allevamenti intensivi sono il metodo di produzione della maggioranza dei prodotti in circolazione oggi. Questo ce lo dobbiamo cominciare a dire ben chiaro, perché abbiamo sempre pensato che gli allevamenti intensivi fossero di altre realtà più lontane da noi, invece no, oggi nelle nostre campagne, nelle nostre realtà produttive è l'allevamento intensivo il modello imperante di produzione. Appunto, oltre il 90% dei maiali viene dagli allevamenti capannoni, e delle galline ovaiole oltre il 60% vive la sua vita poggiando le zampe su un reticolato, su quindi delle barrette di metallo. E i conigli, l'Italia è il primo produttore in Europa di carne di coniglio, secondo al mondo solo dopo la Cina, e il 99% dei conigli vive in delle gabbie. E addirittura per i conigli non c'è neanche una legge che definisca gli standard minimi di vivibilità per questi animali, che infatti oltre un terzo dei conigli non riesce neanche ad arrivare vivo all'età di macellazione, perché muore prima per delle infezioni. Allora, io non racconto queste cose soltanto perché mi interessa la questione etica, cioè ritrovo penso che sia inaccettabile che gli animali vengano costretti a vivere così. Questo aspetto assolutamente c'è, ma da qui deriva poi un problema di salute. Come accennavo prima, animali imbottiti di antibiotici significa animali che producono il fenomeno dell'antibiotico resistenza, un allarme che un report inglese ha detto che nel 2050 ci saranno 10 milioni di morti l'anno perché non avremo più antibiotici in grado di curare le nostre malattie. Diventerà la prima causa di morte ancora prima del cancro. Per non parlare poi dell'aspetto ambientale, gli allevamenti intensivi sono delle vere e proprie bombe ecologiche. Sì. In provincia di Mantova, lo sapete bene, ci sono 4 maiali per abitante.
Abbiamo 4, sì, esatto.
I liquami dei maiali sono liquami che un tempo, quando il maiale pascolava, che grufolava, semplicemente faceva la cacca nel terreno e lo concimava naturalmente. Sì. Oggi questa cosa non esiste più e la cacca degli animali è diventata un pericoloso inquinante. E quando vengono fatti gli spandimenti dei liquami, liquami che vengono tutti ammassati in dei vasconi, e chi abita vicino agli allevamenti sa bene la puzza e le mosche che provocano questi vasconi. Quando vengono fatti gli spandimenti, se gli spandimenti dei liquami sui terreni vengono fatti in maniera scorretta, il pericolo più grande è l'inquinamento delle falde acquifere. La FAO ha detto che forse gli allevamenti intensivi sono la prima causa di inquinamento dei nostri fiumi e quindi anche dei nostri mari. Noi non parliamo abbastanza di queste cose, da ora invece che noi cominciamo a farlo.
Non solo, mi viene in mente anche le emissioni degli allevamenti bovini, che sono tra i principali, tra le principali cause anche dell'indebolimento della nostra atmosfera e dell'ozono.
Ancora più di tutta l'industria dei trasporti.
Esatto, esatto. E i numeri appunto americani sono terribili, perché poi là ci sono estensioni enormi, appunto il 70% del territorio è fatto proprio per produrre mangimi per gli allevamenti intensivi, e una piccolissima parte è dedicata solamente al consumo diretto di frutta e verdura, ad esempio, degli americani. E possiamo pensare quella realtà così grande che impatto abbia a livello ambientale, ma anche la nostra Italia funziona nello stesso modo. Non ha,
infatti un esperto di allevamenti ha definito gli allevamenti il più grande spreco alimentare, perché noi oggi destiniamo cibi che potrebbero essere destinati a noi agli animali. Infatti,
esatto,
un terzo delle coltivazioni viene dato agli animali, quando poi pensiamo che ci sono persone che muoiono di fame. Questo,
esatto,
no? È un po' un paradosso.
Sì. Ricordiamo chi si fosse sintonizzato solo adesso che stiamo raccontando la storia di Tritacarne, la storia delle inchieste di Giulia Innocenzi racchiuse in questo libro Tritacarne, che sta avendo molto successo e se ne sta parlando molto.
Ecco, essendo alla terza ristampa mi fa però ben sperare che, come dici tu Giulia in un tuo post, le persone abbiano scelto la pillola rossa per sapere esattamente che cosa succede, non, parafrasando Matrix, la pillola azzurra che è fine della storia. Quindi il fatto che ci sia così tanto interesse e si sia arrivati a questa terza ristampa è un segnale molto positivo.
Questo sta succedendo, e addirittura in Italia, l'Italia è uno dei paesi che sta avendo più il boom di vegetariani o di gente che decide di ridurre la carne. Addirittura ci sono 1600 vegetariani in più al giorno solo in Italia. E però adesso un cambiamento sicuramente ci deve essere da parte del consumatore, ma il consumatore ha bisogno di informazione per poter decidere cosa vuole mangiare. Per esempio, se io adesso vado al banco frigo di un supermercato e trovo una fettina di pollo, io non ho alcuna informazione su quella fettina di pollo, se non che è made in Italy o made in Germania o dove vi pare. E io invece voglio sapere se quella fettina di pollo è di un pollo che è stato rinchiuso in un capannone e ha mangiato OGM, oppure se è stato un pollo che invece ha potuto razzolare libero e mangiare alimenti naturali.
Ecco, perché appunto
queste cose qui noi non le possiamo sapere,
ecco,
perché oggi,
esatto,
non c'è l'etichettatura trasparente dei metodi di allevamento.
Esatto, non stiamo dicendo che bisogna eliminare la carne, perché la carne la si può continuare a consumare, però magari appunto a volte preferendo anche le carni bianche perché hanno un impatto diverso sull'ambiente, potrebbe essere una prima scelta, però in realtà capire proprio da dove vengono,
sì.
E quindi il consumo consapevole non significa solo passare per forza al veganesimo, al vegetarianesimo, però sapere che cosa stiamo consumando. Un'ultima domanda che ti voglio fare, Giulia, è quella proprio sugli effettivi consumi, cioè questo boom delle produzioni, ad esempio l'esempio che facevi prima anche del macello Martelli, cioè questa grande richiesta, in realtà questa grandissima produzione per cui in meno tempo bisogna macellare e quindi poi mettere sul mercato più maiali, è effettivamente una risposta del mercato a livello di consumi, o molto viene poi sprecato, buttato, considerando che insomma nel nostro pianeta c'è anche il problema della distribuzione della ricchezza? Noi abbiamo tantissimo, non solo l'America, ma insomma anche noi, anche a casa nostra abbiamo questo problema di sovrapproduzione che poi non è giustificata dai consumi reali.
Guarda, in realtà del maiale non si butta via niente, come
non lo sappiamo,
ci insegnano i detti veramente saggi. Nel libro racconto di che fine fanno i resti animali di maiali, ma anche di mucche, per esempio. Ce li ritroviamo nello shampoo, nel bagnoschiuma, nei fuochi d'artificio, addirittura hanno trovato sangue di maiale nei filtri delle sigarette di una marca di sigarette.
Ah.
Quindi veramente i resti animali sono ovunque, siamo una società che si basa sugli animali. Questo perché la produzione è diventata così a basso costo, ma semplicemente perché i costi reali sono scaricati sulla società, quindi i costi sull'ambiente e i costi anche sulla salute. E se io, c'è una ricerca che dice che se l'hamburger, dovessimo pagare l'hamburger veramente quello che costa e non un euro e mezzo, due euro come te lo fanno pagare al McDonald's, e l'hamburger costerebbe $100, sì, se dobbiamo calcolare dentro i costi ambientali, i costi del consumo di acqua, sì, e i costi anche della salute, perché la carne, come ci ha raccontato l'OMS, soprattutto la rossa e la lavorata, non fa bene.
Ad esempio, l'acqua per un bovino è la stessa che un uomo consuma in 6 mesi di docce, giusto per fare un esempio, per fare una proporzione, o l'energia, insomma. Quindi pazzesco. Se volete, voi all'ascolto, saperne di più, approfondire, c'è questo libro Trita Carne di Giulia Innocenzi, che vi spiega tutto e ci apre gli occhi, e soprattutto poi al supermercato è ognuno di noi che fa la differenza.
Facciamolo arrivare alla quarta ristampa, noi facciamo un appello. Esatto. Per oltre Rizzoli Editore, quindi insomma è anche un bel libro da regalare, perché
esatto,
pensate anche agli
un regalo intelligente a Natale,
ecco. Sì, dobbiamo
magari
dire
magari
sì.
Regalatelo anche ai proprietari del Macello Martelli,
gliene faremo avere una copia,
esatto. Grazie mille Giulia.
Grazie,
e buon proseguimento con la promozione.
Grazie.
Ciao.
Proprio la domanda che ci facciamo da 2 ore a questa parte, su tanti temi.
Da stamattina, in realtà.
Sì, su tanti temi che abbiamo trattato in queste nostre 2 ore di diretta.
Tosti,
non ultimo,
abbiamo parlato di tanti temi tosti.
Sì, non ultimo appunto quello che ci ha raccontato molto bene Giulia Innocenzi. Se ve la siete persa, non vi preoccupate, domani avrete tutta la puntata in podcast da riascoltare.
E poi sintonizzatevi sulle nostre frequenze, perché abbiamo iniziato a riproporvi delle pillole di Fifth Avenue, sì, in queste settimane, perché pensiamo sia giusto riproporvi le interviste migliori e insomma che trattano temi anche con ospiti di un certo livello. Quindi rimanete con noi, perché riascolterete, se la siete persa, l'intervista integrale.
Sì, noi vi vogliamo ricordare, se ancora non l'avete fatto, di segnare sul calendario in rosso la data del 24 novembre, di attivarvi subito per conquistarvi e acquistare i biglietti per la festa di compleanno di Radio Base.
Esatto, che è uno spettacolo di compleanno.
Sì, perché sì, tutti sì, i migliori sì, nascono a novembre. E quindi come Radio Base, come noi, scusa, noi.
Niente, noi parleremo e racconteremo con la musica questi 40 anni e lo facciamo con dei nostri amici,
con la family,
con la nostra family, con tutta la banda Città di Mantova, con Stefano Gueresi e con tre fisarmonicisti della Conservatorio Campiani e con la conduzione che sarà divertentissima e assolutamente imprevedibile, non sappiamo cosa può succedere, di Zero Beat.
Infatti non siamo un
con
po' in tensione,
Moisè e Snorre che sono
faranno di tutti di tutto e ecco. Probabilmente noi è meglio se ci mettiamo dalla parte perché è probabile che ci tirino in mezzo.
Ecco, ci sono più punti di prevendita dei biglietti che potrete acquistare ovviamente anche al Teatro Sociale, Teatro Ariston, scusate, la sera stessa, quindi Ariston giovedì 24 novembre alle 20:45 e i punti di prevendita sono ovviamente la nostra sede in via Parma 18, ma anche la sede di Alchemica, della cooperativa Alchemica, in via Broletto 22, al centro Bruno Cavalletto di via Tezze 4, e poi basta chiamarci, contattarci ai nostri numeri e sulla pagina Facebook e noi saremo felici di farvi avere i biglietti.
Ovviamente, quindi ringraziamo i nostri ospiti di oggi, Alberto Rigamonti che ci ha illustrato tre appuntamenti imperdibili al Cinema del Carbone,
e anche Giulia Innocenzi che firma appunto Trita Carne, ci fa fare questo viaggio allucinante ma molto vero nei macelli e negli allevamenti intensivi italiani. Sono le 19:01,
sì,
quindi,
e quindi salutiamo il nostro regista Marco Camilli che ci ha come dire guidato il pullman come sempre per queste due ore,
e salutiamo anche Trump.
Sì, ciao Donald, fate l'hamburger pure tu, fate l'hamburger
o smetti di farti l'hamburger,
e non lo so, dipende da che risultato vogliamo raggiungere. Io ringrazio Valeria Dal Core che se si fosse candidata a lei avremmo il primo presidente degli Stati Uniti.
Ci sto pensando per il 2020.
Dai,
ci possiamo
tutta.
Sì, dai. Grazie a essere ricca donna, mi raccomando, guarisci.
Me lo spero.
Ok, mercoledì prossimo voce squillante. Grazie a tutti voi.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la Quinta Strada.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8:30 alle 20, anche al sabato. Da novembre al primo piano della farmacia saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese in zona Valdaro a Mantova.